Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo, gioia di salvezza. Fa che troviamo grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona. Fa che vediamo il tuo amore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Celebriamo con gioia questo terzo giovedì di Santa Rita. Ci affidiamo all'intercessione di questa santa perché possiamo camminare in questa quaresima in maniera più spedita, in letizia, in novità di vita. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio.
Gloria a te, o Cristo, Re d'eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli: «Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Che bello che il Padre dice al Figlio nel libro dei Proverbi, no? Ascoltate, o figli. E poi l'autore di questo libro, no? Dei Proverbi dice: anche io sono stato un figlio per mio padre. Riflette sulla sua vita. tenero e caro agli occhi di mia madre. È chiaro, no, che è una lettura stilizzata, diciamo, teologica, no? Ci vuole far capire la bellezza di piacere a Dio e di vivere secondo la sua sapienza. Allora, la metafora, cioè lui prende a prestito come perfezione un rapporto bello tra genitori e figlio. Per dire che quando noi ascoltiamo quando facciamo la volontà di Dio, entriamo in un rapporto in cui poi, appunto, entriamo nella sua sapienza, lui ci dona la sapienza, l'intelligenza. Il figlio obbediente è sapiente non perché fa delle cose speciali, ma perché entra in una relazione in un modo tale per cui tutta la ricchezza del padre è nel figlio e anche quella della madre, e viceversa. Viceversa, un uomo che non è un figlio, che non è obbediente, è una metafora, no? Non ascolta, ma non ascolta il padre, la madre, non ascolta Dio, ma anche in questa maniera si rompe questo rapporto, capite? Anch'io sono stato un figlio, dice l'autore, tenero e caro agli occhi di mia madre. Egli mi istruiva e mi diceva: il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivrai. Acquista la sapienza, acquista l'intelligenza, non dimenticare le parole della mia bocca. È chiaro che qui sta parlando chi? Sta parlando la sapienza biblica, sta parlando la sapienza di Israele, sta parlando l'immagine della sapienza che si è creata nel seno di Israele per tanto tempo. Chi era il sapiente? Colui che non perdeva neppure mezza parola, un precetto, niente della Torah. Chi era il sapiente? Colui che, come un figlio, sta ascoltando il padre: papà, e il padre, esce dalla bocca del padre tutto il miele, le parole belle, i precetti, e il figlio sta sotto e non perde una parola. Allora questa lettura ci dice, no, noi cosa dobbiamo cogliere questa parola una volta che la contestualizziamo, e poi la dobbiamo portare nella nostra vita. Cosa io, che vivo questa quaresima qui, cosa devo capire? Cosa mi dice questa lettura? Come si fa ad acquistare la sapienza e l'intelligenza? Non ci ha detto che dobbiamo andare, sì, dobbiamo andare anche a studiare, ma vuol dire anche mettersi in una posizione in cui la parola di Dio trova meno ostacoli possibili dentro di me, che io non perda neppure niente, che io acquista questa sapienza, che io mi fidi del Padre Eterno, che io mi fidi di questa vita dove mi parla Dio. Dove mi parla Dio? Dove io posso essere obbediente a Dio? Dove posso essere obbediente alla sua parola? Dappertutto, il tuo lavoro, la tua casa, la tua condizione concreta, questa qui. Qui devi essere sapiente, qui devi ascoltare la parola di Dio dove te la manda la parola Dio? Non te la manda sopra un monte, non te la manda nella casa di esercizi spirituali dove andrai una volta all'anno. Dove te la manda la parola del Signore? Certo, te la manda lì, ma te la manda anche in questa vita un po' banale, ordinaria della tua vita oggi. Tu oggi puoi sentire la parola di Dio che parla per te. E come parla? Come declina la parola? Con la vita. Quindi ascolta la parola, guarda la parola, apri la Bibbia, ma poi la Bibbia dialoga con la tua vita, quindi Dio sta parlando con me oggi. Io devo crescere in sapienza, questa giornata può farmi crescere in sapienza. Non devo perdere questa goccia di sapienza che c'è per me. Devo crescere, perché se le cose negative mi distraggono oppure io mi lascio irritare da quello che mi è successo, non mi porterò via da questa giornata la sapienza. E quindi quello che Dio mi ha detto non l'ho ascoltato. Perché? Perché dentro di me si è alzata una voce che si è indispettita, mi sono sentito ferito, mi sono sentito danneggiato dagli altri, quindi è partito il mio io, ho perso la sapienza, ho rovinato, ho fatto passare un giorno così. Perché? Perché ho fatto valere i miei diritti. Hai perso la pazienza, hai fatto valere i tuoi diritti, significa che hai perso tempo, hai perso la sapienza, hai ascoltato te stesso. E guardate, noi a noi stessi diciamo sempre le stesse cose: ho fame, ho freddo, gli altri mi fanno del male. E invece Dio sapientemente ti vuole aiutare a alzare gli occhi al cielo e dirti: guarda, in questa vita io vi sono molto vicino, in un modo paradossale. Più ti sembra che io sono lontano, più io mi identifico con te, con la tua croce. Più ti sembra che io sono assente alla tua vita, non ti ascolto, non ti esaudisco, più invece io vengo a vivere la mia vita d'amore con te. Io vengo a farti partecipare al mio buio, che è la luce. Io vengo a vivere la passione con te. Io vengo a farti sperimentare com'è possibile, quando ti senti solo, vivere non solo, e vivere da figlio di Dio. Quindi, Signore, penso, no, per noi cristiani oggi è tanto importante questo, capire che non c'è una situazione, Gesù, donandomi tutto se stesso, facendo vivere, vivendo con me, mi abilita a guardare questa vita come mi avviene, come avviene questa vita, mi abilita a guardarla come la grande occasione, una grande occasione di diventare come Lui vuole. Io posso camminare nella santità non se scelgo la vita come la voglio io, questa è un'illusione, ma se l'accetto mentre Lui me la consegna, così. È la migliore vita che ho, questa qui, con questa croce di oggi. È la migliore vita che mi poteva capitare, questa qui. E così voi camminerete come ha camminato Santa Rita, che non ha voluto che si cambiasse qualcosa nella sua vita, ma ha voluto vivere lo Spirito del Signore come un calice e ha saputo trasformare da dentro tutti i rapporti. Per cui, allora, ascoltare la parola di Dio con sapienza vuol dire far calare le cose che mi capitano dentro il cuore, senza agitarmi, perché da tutte le situazioni Dio ha la capacità, anche quelle contraddittorie, anche una cosa che capita nella tua famiglia, nella tua persona, che è palesemente non divina. Che ne so, tuo figlio commette un delitto, tuo figlio fa una cosa grave, tu lo fai una cosa grave, succede una situazione, da qualsiasi situazione Dio può aprire una strada che da questa situazione porta a Dio. Dio apre una strada anche dentro i momenti più bui della tua vita. Lui, ecco la sua sapienza. Lui, se mi permette, Signore, non si scandalizza mai. Cioè, non si scandalizza che noi non crediamo. Questo gli dispiace. Ma qualsiasi situazione tu fai, Lui sa che si può aprire una strada se tu hai fiducia in Lui. Si può aprire una strada nella tua famiglia, in questa situazione qui. E non devi quindi piangere perché ti è capitato questo. Perché è proprio questo che diventerà la tua occasione di salvezza, se ti fidi di Dio. Se ti fidi di Dio. E se ti fidi, allora sei come quel figlio che sta a guardare il papà così, da piccolino, il papà o il nonno gli racconta tutte le... e lui beve quello che il padre gli dice, si fida del padre, si mette sulle ginocchia del padre, della madre, beve dalla madre e dal papà. Ecco la metafora usata dalla Bibbia, no? L'uomo sapiente è come quel bambino che si fida del padre. E quindi il padre gli parla... Gesù era questo bambino sulla croce, capite? Il Padre gli ha parlato attraverso la croce, e attraverso la croce Gesù è rimasto bambino, completamente appoggiato al Padre, completamente appoggiato al Padre. Gesù non ha fatto finta, non ha fatto un'esibizione dicendo: adesso mi faccio vedere che sono il figlio di Dio, non perdo la pazienza, mi faccio guardare dagli uomini. No, Gesù si è fidato proprio. Non ha fatto finta per farci dire a noi: ah, che quanto è buono Gesù. Gesù ha vissuto questa fiducia come un bambino, anche quando questo gli costava la vita, per amore del Padre, perché al centro del suo cuore c'era solo l'amore del Padre, la fiducia assoluta nel Padre. E questo, secondo me, qui dobbiamo camminare tanto, tutti quanti, e aiutarci anche tra di noi. Per cui noi non dobbiamo tanto stare a dire: sì, io vorrei sollevarti dalle tue pene, ma non riesco a farlo nei miei confronti. Mi fido di Dio, posso darti questo. Guarda che Dio questa vita qui, in questo momento qui, te la può trasformare. Guarda che non c'è croce che non può diventare un germoglio di vita eterna, di felicità. Non c'è croce. Allora si comincia a vedere anche con simpatia Santa Rita, che non è una donna triste, non è mai stata triste. È una donna che ha imparato dalla sapienza della vita, ha ascoltato la sapienza. E quindi è diventata santa, ha saputo accogliere, no? E è diventata sapiente. Ha capito anche, il Vangelo sarebbe troppo lungo, no? Comunque ha capito che si può uccidere una persona non solo con la spada, con la lingua, ma ancora più in profondità, dice il Vangelo. Perché seguire il Signore è molto più esigente che seguire i comandamenti tout court, così come sono così. Noi non dobbiamo solo eseguire la legge, noi dobbiamo amare la legge perché diventi la nostra vita e quindi diventi grazia. Allora, a me non basta non uccidere fisicamente una persona, che già sarebbe tanto. Non basta non ucciderla fisicamente. Gesù non vuole che io mi limiti a non uccidere una persona fisicamente. La faccio fuori mille volte con le parole, no? E se non la faccio fuori con le parole, la posso far fuori con i pensieri. E se non la faccio fuori con i pensieri, la posso far fuori con l'indifferenza. Lasciamola, quella è una poveretta, è malata. Se tu fai così, l'hai uccisa alle spalle, anche peggio. Se tu dici una persona è malata, lasciala fare, l'hai uccisa 20 volte. Quindi, non uccidere, perché qui Gesù nel Vangelo sta parlando del quinto comandamento, non uccidere vuol dire molto di più che limitarsi a non far del male esplicitamente. Vuol dire avere un cuore che ha orrore, orrore, orrore di pensare male di te. Orrore. Orrore di pensare male di te. Figuriamoci se dopo tu lo dici pure, figuriamoci se tu parli male con un'altra persona, quello siamo già molto lontano. Ma il Vangelo è molto esigente, la legge del Vangelo è più esigente di quella dell'Antico Testamento. Se seguiamo il Vangelo non è una cosa più facilona, tutt'altro, perché tu se vieni a messa e sai che una persona ce l'ha con te, il Vangelo di oggi, non tu ce l'hai con quella persona, ma tu sai che quella persona insomma, per quella persona tu sei un mostro, sei motivo della sua infelicità. Ma che gli avrò fatto di male? Non gli ho fatto niente. Non basta questo. Fa qualche cosa. Fa qualche cosa. Ogni tanto fa un segnale che il tuo cuore non è congelato nei suoi confronti. Ogni tanto fa un segnale. Poi magari, pensate quante volte Gesù avrà desiderato abbracciare Giuda. Quante volte l'avrà desiderato? Ditemelo. Fino alla fine. Ci ha provato sempre. Sempre! Non c'è stato un momento, secondo me, in cui l'ha detto è definitivamente perso. Tant'è che dopo è salito sulla croce e penso che è morto anche per lui. Se noi, quando riceviamo il corpo del Signore, riceviamo il corpo di uno che è morto secondo questo amore, tu ti porti a casa il corpo del Signore, ah che bello, fate la comunione, e poi ti porti quello spirito di amore dentro e tu pensi che poi tranquillamente non la guardo, quella persona mi ha dato fastidio. Che comunione hai fatto? Che comunione hai fatto? Che comunione è stata la tua? A chi ti sei comunicato? Capite, la comunione non è una cosa, è uno spirito di amore che desidera prendere la tua vita per farti diventare come Gesù. Non è una cosa che ti porti a casa, oggi ho fatto la comunione, oggi ho fatto la comunione, lo segno, lo segno, lo segno. È dentro, tu devi diventare come quello spirito che ha portato Gesù a dare la vita. Ecco chi fa la comunione bene. Tu diventi come lui, perdoni fino alla fine. Lo so che detto così sembra irraggiungibile, ma mica lo faccio solo io, lo fa il Signore dentro di me. E allora capite, no? Che significato ha il Vangelo? Lascia il dono che volevi fare a Dio, perché Dio, se hai le mani sporche di sangue, non lo prende il tuo dono? Isaia, non so che farmene dei vostri digiuni, perché avete le mani insanguinate. Avete parlato male del fratello, non voglio le vostre offerte. Va, riconciliati. Questa è Quaresima, è la bellezza della Quaresima, dove nessuno è in vantaggio, siamo tutti allo stesso livello, ci dobbiamo convertire tutti. Preghiamo. O Dio d'amore, ti ringraziamo umilmente per questi gioiosi misteri, in essi già doni un pegno di gloria celeste a quelli che ancora vivono sulla terra, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Facciamo la nostra preghiera. La preghiera litanica, facciamo il numero 4. Per la bellezza della persona umana.
Grazie, Signore.
Per la dignità che le hai donato.
Grazie, Signore.
Per la libertà e l'intelligenza.
Grazie, Signore.
Per la volontà e le emozioni.
Grazie, Signore.
Per l'unicità di ogni persona umana.
Grazie, Signore.
Per la sessualità maschile e femminile.
Grazie, Signore.
Per le capacità della donna.
Grazie, Signore.
Per le donne spose e madri.
Grazie, Signore.
Per le donne vedove e sole.
Grazie, Signore.
Per le donne consacrate.
Grazie, Signore.
Per ogni donna.
Grazie, Signore.
Per l'immortalità della nostra anima.
Grazie, Signore.
Per la futura resurrezione del nostro corpo.
Grazie, Signore.
Insieme facciamo questa preghiera che c'è dietro il foglietto di intercessione per gli ammalati e sofferenti. Colleghiamoci spiritualmente con quelli anche che non sono qui ma che ci chiedono preghiere. Tutti insieme. O Dio onnipotente, in questi giovedì, in onore della tua serva Santa Rita, rivolgi la tua grande misericordia sulle persone ammalate e su quelle che hanno gravi problemi. Per loro intendiamo pregarti, mentre contempliamo la sofferenza di Santa Rita per la dolorosa ferita sulla fronte e la sua grande fiducia in te. Nonostante le prove e i dolori, ci rivolgiamo con fede a te, o Dio della consolazione, per ottenere il dono della guarigione e della pace per tanti fratelli afflitti. O gloriosa Santa Rita, aiutali perché sappiano contemplare la croce con i tuoi stessi occhi e trovare in essa la forza di cui hanno bisogno per portare la propria croce. Allevia con la tua intercessione le loro pene, liberali dalle sofferenze e ottieni il bene prezioso della salute e della santità. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen.
Santa Rita, nostra patrona,
prega per noi.
Adesso vi benedico con la reliquia di Santa Rita, poi, come l'altra volta, chiederò a loro due di portare la reliquia e si può fare un gesto di devozione, di ossequio, così come con molta semplicità. Volevo dirvi che domani è venerdì di Quaresima, qui nella liturgia ambrosiana non c'è l'Eucaristia, normalmente noi siamo religiosi, facciamo una messa alle 8, tutti insieme i sacerdoti, chi vuole approfittare. Gli altri orari, le 9 e le 18, ci sarà la Via Crucis come alle ore 21. Tra la Via Crucis delle 18 e quella delle ore 21, quindi più o meno dalle 9, dalle 17, 19 alle 21, due ore insomma, leggiamo la parola di Dio, portatevi la Bibbia, una penna e un quadernino. E conosciamo alcune figure particolari che ci aiutano a entrare nella sapienza della Bibbia, anche a lottare con noi stessi e con Dio. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Per intercessione di Santa Rita da Cascia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Oh.